Corso, mi dispiace, ringrazio ancora i miei confratelli Silvani e Filippo di questa loro generosa ormai da anni dedizione a voi e alla parola di Dio, e auguro che questa annata sia piena di frutti, dia un vino buono, sia un vino millesimato, si dice così. Vi do un avviso supplementare che riguarda in qualche modo l'ambito dell'ascolto della parola di Dio. Da 7-8 anni facciamo in modo che prenda vita questa particolare iniziativa che si intitola A due voci. Sono dei confronti fra ebrei e cristiani su un testo biblico. Questa serie di incontri comincia questo mercoledì 9, ed è per questo che mi permetto questa sera di avvertirvi, mercoledì 9 novembre alle ore 19 nella sala qui attinente, la sala della Trasfigurazione, in cui si entra non dalla chiesa ma dal cancello e dalla portineria. Si tratta di incontri fra ebrei, sono tutti rabbini di varie città d'Italia, e i cristiani sono sia evangelici sia cattolici, un po' a turno, in modo da rappresentare meglio il cristianesimo. Quest'anno lavoreranno sul libro dell'Antico Testamento detto dei Giudici, particolarmente ostico direi sotto certi aspetti, ma è un'impresa che vale la pena portare a termine. Al primo incontro, quello di mercoledì prossimo, parteciperanno il rabbino Giuseppe Laras, che come sapete è stato rabbino di Milano fino a pochi mesi fa, persona eminente, e il giovane gesuita Giancarlo Gola. Forse qualcuno di voi lo conosce, qualcuno no, abita vicino a Torino, fa il suo ministero nella zona del torinese. E seguiranno, secondo un calendario, direi praticamente settimanale, con qualche variante, ma ecco, questa iniziativa ci teneva a presentarla. Buon lavoro.
Bene, ricalchiamo il saluto, ma soprattutto in termini di riconoscenza diciamo grazie al Signore che ci fornisce sempre disponibile la Sua parola. Ecco, chiediamo allora di ascoltarla ancora una volta, in modo che cada nel nostro cuore bello e buono, come dirà poi la spiegazione della parabola. E possiamo iniziare con la preghiera dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, 1-11. L'efficacia della parola. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. I favori assicurati a Davide.
Ecco, l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare.
Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ma ciascuno avrà colto una propria risonanza particolare, personale, come preme sottolineare gli ultimi due versetti in cui appunto si dice dell'efficacia della parola, non ritornerà a Dio senza effetto, opererà ciò che Lui desidera, compie ciò per cui è stata mandata, così sia per noi.
Ecco, Gesù conosceva molto bene questo canto di Isaia, che la parola di Dio è efficace e produce ciò che dice, però la sua esperienza, abbiamo visto la volta scorsa, non era proprio così chiara. Lui ha annunciato la parola, i primi risultati che ha mietuto, la prima volta che ha parlato a Nazareth, è che volevano precipitarlo dalla rupe. Poi subito dopo in una casa fa camminare un paralitico e gli dicono costui bestemmia perché perdona i peccati. Poi subito dopo i nemici dicono, i teologi che se ne intendono, oltre che dir bestemmia, dice questo è alleato di Satana. Poi i nemici politici, gli erodiani, dicono questo va eliminato perché è pericoloso. E i suoi che gli vogliono bene dicono è bravo ma è matto, andiamo per portarlo a casa. Quindi dice, si interroga, dice come mai se la parola di Dio è efficace io raccolgo questi frutti. E allora Gesù racconta una parabola che abbiamo visto la volta scorsa, la parabola del seminatore, per dire come il seminatore semina su tutto il terreno. Ma una parte di grano lo becca gli uccelli, una parte trova la pietra, cresce, ma poi dopo inaridisce, una parte trova dei rovi, cresce bene, ma poi è soffocato, e però, al di là di tutto, il raccolto è garantito, perché da sempre, da quando si semina, queste cose capitano, ma il risultato alla fine viene. E addirittura dice, viene un risultato 100 per 1, quindi eccezionale. Quindi Gesù, nelle difficoltà, invece di scoraggiarsi, racconta una parabola del seminatore per confermare la sua fiducia. Racconta un fatto noto a tutti, che sembra fallimentare: quando il contadino semina perde il suo grano perché lo butta via e per un anno non gli torna indietro, e parte anche non attecchisce, parte andrà male, eppure è sicuro che con ciò che butta via l'anno dopo vive, perché il frutto viene. Quindi con la parabola si intende affermare una cosa, che l'apparenza non è la realtà. L'apparenza butta via, e invece il contadino che sa che è un investimento. E così dice: io ho buttato la parola, sembra che sia buttata via, ma siccome il cuore dell'uomo, l'uomo è Adamo e terra, è fatto per la parola, ci saranno le resistenze e le difficoltà, ma porterà certamente frutto. Questo era il senso della parabola. Questa sera vediamo come si fa a capire quella parabola che è la nostra vita, alla luce di quella parabola di Gesù, perché anche noi sperimentiamo le stesse cose. E allora prendiamo Luca 8, 9, 15, e il seguito di dove siamo arrivati. E adesso saremo fedeli fino a prima di Natale.
Ecco, prima della spiegazione o diciamo anche dell'applicazione della parabola alla situazione della comunità, situazione nostra, c'è come un intermezzo in cui i discepoli interrogano e domandano Gesù. Leggo. Ora lo interrogavano i suoi discepoli cosa fosse questa parabola. Ora egli disse: a voi è stato dato di conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri invece in parabole, così che vedendo non vedano e ascoltando non intendano. Ora è questa la parabola. Il seme è la parola di Dio. Ora quelli lungo la via sono quanti hanno ascoltato, ma dopo giunge il diavolo e toglie la parola dal loro cuore, perché credendo non siano salvati. Ora quelli sopra la pietra sono quelli che, quando ascoltano, con gioia accolgono la parola, ma non hanno radice, perché per un momento credono e nel momento di tentazione s'allontanano. Ora quello caduto nelle spine sono quanti hanno ascoltato, ma sotto preoccupazioni e ricchezze e piaceri della vita sono soffocati strada facendo e non portano a maturazione. Ora quello nella terra bella sono quelli che, avendo ascoltato la parola, in un cuore bello e buono la trattengono e fruttificano in perseveranza.
Ecco, allora, questo testo contiene due parti. Nella prima parte si dice come si fa a capire le parabole, e la seconda parte è più che una parabola di Gesù, è l'applicazione che la comunità fa della parabola di Gesù a se stessa. Cioè, come leggere noi nella nostra vita questa parabola? Gesù ha raccontato quella parabola del seme per leggere la sua vita. Come noi con quella parabola leggiamo la nostra vita? Perché appunto il valore di un testo che alla fine serve a leggere la tua vita. E allora qui si dice il criterio per leggere le parabole, sono i primi due versetti, e poi l'applicazione è un'omelia della Chiesa primitiva che applica a se stesso la parabola di Gesù. Ed è il modello di come noi possiamo applicare a noi le parabole. Allora vediamo i primi due versetti sul modo del parlare in parabole, perché Gesù parla in parabole.
Ora lo ascoltavano i suoi discepoli cosa fosse questa parabola. Ora egli disse: a voi è stato dato di conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri invece in parabole, così che vedendo non vedano e ascoltando non intendano.
Ci fermiamo qui. Strane queste righe. Cerchiamo di capirle. Ecco, lo interrogano i discepoli cosa fosse questa parabola. Il termine parabola vuol dire anche enigma. E parabola e parola è la stessa radice, paraballo. Cioè uno quando parla, la parola cosa fa? Ti butta fuori di te, nell'altro, verso l'ignoto. E la parabola è esattamente il dire una cosa nota, per esempio il seminatore quel che fa, per spiegare un'altra cosa che non è così evidente, cioè l'avventura della parola nella storia. E siccome noi possiamo parlare solo delle cose che vediamo, no? Quello che non vediamo non possiamo parlare, ma l'essenziale è invisibile, dell'essenziale parliamo sempre in parabole o in metafore, che lo usiamo molto spesso anche per esprimere cose in modo più preciso, cioè se voglio dire che il discorso che stiamo facendo noi due è pesante, uno dice come sono degli elefanti, ecco. È una metafora per spiegare il senso di pesantezza di queste parole. Oppure per dire che noiosi, dice che zuppa. Sono piccole metafore che non è che voglio dire che sta mangiando la zuppa. O che c'è chi, sono due elefanti. Vuoi dire un'altra cosa dicendo una cosa. E così di Dio possiamo parlare solo per immagini che alludono in modo più possibilmente efficace, però bisogna sapere di cosa si parla. E allora, come si fa a leggere la parabola? Certe parabole sono di lettura immediata, ma quella parabola che è la nostra vita e ciò che avviene in noi, non è così facile leggere questa parabola dalla nascita al morire, che significato ha questa nostra storia? È un vero enigma. E allora come si fa a capire gli enigmi? Innanzitutto l'enigma è un'interrogazione e l'interrogazione funziona se ti lasci interrogare. Se ti lasci mettere in questione, cioè se non hai già le risposte prefabbricate. La parabola in fondo ti dice cose note per dirtene altre ignote e quindi ti lascia lì in sospeso per dire cosa vorrà dire. E allora interroga l'interessato per vedere cosa vuol dire. Così noi, se vogliamo capire le parabole di Gesù, dobbiamo interrogare Gesù, la sua vita, la sua storia. Attraverso la sua vita e la sua storia noi comprendiamo cosa vuol dire. Così se voglio ascoltare le parole di una persona e capirle, gli enigmi che mi dice, basta interrogarlo. Allora la prima funzione della parabola è farti interrogante. Mentre in genere abbiamo sempre risposte prefabbricate per tutti, la parabola ti dice cose ovvie come l'acqua calda per cui è inutile perdere tempo, è chiaro che è così, e invece no, vuol dire un'altra cosa che non è per niente evidente. E ti interroghi. E alla domanda perché dice questa parabola, Gesù risponde in due modi. Uno dice, a voi è data la conoscenza dei misteri del regno di Dio. In greco c'è la parola gnosi. Voi avete la gnosi. Perché? Perché vi lasciate interrogare e interrogate. E allora vi rispondo. Invece agli altri, a quelli che non interrogano e non si lasciano interrogare, cosa capitano? Vedendo non vedono, ascoltando non intendono. Cosa vuol dire? Siccome l'uomo ha gli occhi per vedere e ha l'intelligenza per intendere, se con gli occhi non vede e con l'intelligenza non capisce cosa fa, sarà indotto a interrogarsi. Quindi è un modo di proporre la verità, la parabola, tra l'altro è l'unico modo quando si parla di Dio dell'invisibile, che però non ti fa violenza, ma ti fa capire che ci sono delle cose che non vedi e che non capisci, e presto o tardi uno cercherà di vedere o di capire. Non è che Dio ti prende e ti dice, adesso mo ti spiego io chi è Dio, come 2 più 2 fa 4. Prima di tutto non sarebbe Dio, secondo, non è vero che è così. Mentre invece il fatto che io non veda e non capisca, presto o tardi comincio a interrogarmi. Allora ci sono due livelli di conoscenza e le parabole le lasciano tutte e due. Si comincia con la parabola. La parabola fa sì che uno si interroghi. Se uno si interroga, si lascia interrogare, ascolta la risposta, entra in dialogo, la capisce. Se uno non si interroga, non capisce e dice come mai non capisco. Presto o tardi si porrà anche le domande giuste e comincerà a interrogare anche la realtà meglio. Quindi la parabola è un modo di proporre le verità molto discreto che fa sì chi è disposto in quel momento a interrogare, a porsi in questione e a cambiare, capisce. Chi non è disposto, capisce di non capire, presto o tardi si disporrà a capire. Non so se è chiaro. È tipico del discorso di Gesù parlare in parabole. Dio non dice mai nulla di preciso, perché quel che ha detto, dice aria, è aria, va a capirla cos'è. È lo spirito, è l'amore, è la vita, quell'aria inquinata, state a vedere. E allora questo modo di parlare in parabole è un po' come tutta la nostra vita. Le parabole hanno una parola nascosta, è da capire questa parola. Perché la nostra vita è uguale per tutti, una parabola dal nascere al morire. Che parola, che senso c'è sotto questo? Ecco, chi si interroga lo scopre, entra nella conoscenza del mistero del regno. E il mistero del regno è il mistero di una morte feconda come quella del seme, di una vita donata nell'amore che vince il male. Ma prima bisogna interrogarsi. E dato che questi sono i criteri per capire la parabola, poi la comunità, alla luce di ciò che Gesù ha detto di sé, applica la parabola a se stessa, al proprio ascolto. Ed è praticamente a questo punto della lettura del Vangelo, siamo al capitolo 8, una verifica di come noi ascoltiamo la parola di Dio. Scontato che la parola di Dio è un seme, che il seme produce secondo la sua specie, e l'uomo è di nessuna specie, diventa della specie della parola che ascolta, allora dice, io ascolto la parola di Dio, come mai in me non produce frutto? E sì che la parola di Dio è efficace. Allora devo verificare la qualità del mio ascolto. E prima di spiegare questa parabola, l'Evangelista Marco, nel passo parallelo, dice «Se non capite questa parabola, come capirete tutte le altre?» Cioè, se non capisci qual è il tuo rapporto con la parola, la tua qualità di ascolto, cosa capisci della tua vita se non sai ascoltare? E allora in questa applicazione della parabola si vedono i nostri vari livelli di ascolto. Il livello della via, della superficialità, dove la parola non attecchisce. Il secondo livello dove attecchisce con entusiasmo, ma ci sono sotto delle paure profonde che impediscono che cresca. E il terzo livello invece è il livello che tutto va bene, tutto cresce, ma poi ci sono tanti altri interessi insieme che durante la vita crescono e la soffocano. E poi c'è quella parte che cresce. Allora vedere precisamente questi vari atteggiamenti interiori. E in questi atteggiamenti però affermare quel che Gesù ha detto nella parabola. Cioè al di là delle difficoltà la parola produce frutto.
No, mi viene da sottolineare proprio brevissimamente il fatto che i discepoli in qualche modo sono sintonizzati, quantomeno ecco, non sono chiusi all'ascolto della parola e quindi la capiscono. Qui è probabile che quelli che vengono classificati altri sono persone attrezzate, persone chiuse. Siamo noi quando siamo piuttosto... sì, chiusi e non propensi ad essere recettivi. Calare le difese, accogliere la parola, agisce. Ecco, ora è questa la parabola. Il seme è la parola di Dio.
Ecco, allora che il seme sia la parola di Dio è importante in questo senso, l'abbiamo già visto la volta scorsa. Il seme genera secondo la sua specie. L'uomo, secondo la Bibbia, è di nessuna specie. Diventa della specie della parola che lui accoglie. Per cui se accoglie la parola di Dio, diventa come Dio, che sa amare, che è libero, che capisce, che accoglie. Se ascolta altre parole di menzogna, diventa come la parola di menzogna che ascolta, di odio, di egoismo, di divisione. Quindi è determinante per l'uomo, per la sua specie, il tipo di parola che ascolta e poi la qualità dell'ascolto. Quindi non stiamo lì adesso a spiegare che il seme è la parola, perché ogni parola è seme, o di vita o di morte. Non c'è nessuna parola neutra. Noi stiamo leggendo la parola di Dio, ecco, quello è quel seme di vita che è Dio, che è amore. Cosa avviene in noi ascoltando questa parola? E allora ci sono le quattro condizioni che ci sono in tutti noi.
Sì, tre situazioni negative e una positiva, al di là di quello che si possa sperare e prevedere. Ora, quelli lungo la via sono quanti hanno ascoltato, ma dopo giunge il diavolo e toglie la parola dal loro cuore, perché credendo non siano salvati.
E questo è il primo modello di ascolto che tutti sperimentiamo, è che la parola cade sull'asfalto, entra da un orecchio, esce da un altro. Cade sulla via calpestata da tutte le opinioni, da tutte le ovvietà, per cui non penetra. Cade sul buon senso che riesce ad azzerare ogni novità. Cade sull'ovvio, sul si dice, sulla moda, su così fan tutti. La via proprio, no? Le vie dove tutti andiamo, è il pensiero normale dell'uomo. E quando Gesù risponde a Pietro, nel momento preciso in cui Pietro lo definisce Cristo e Cristo gli spiega che è Cristo, sì, lui, ma in senso opposto a quello di Pietro, Pietro reagisce, Gesù lo chiama Satana, ma non perché fai cose diaboliche, perché sei molto umano, perché pensi secondo gli uomini, perché il modo normale di pensare dell'uomo è dettato dall'egoismo, dal così fan tutti, dalle ovvietà, dal buon senso. E questo è impermeabile alla verità. E la convenienza ridotta a legge suprema, stratificata bene e ben solida, e tutti andiamo su quella via e lì non entra nulla. Anzi, lì è il luogo del diavolo, gli uccelli dell'aria, il diavolo. Il diavolo è il diaballo, il divisore. La funzione del diavolo è dividerci dalla parola della nostra verità. È il beccaparole. Ti becca via i semi di verità perché ti invade di infinite altre parole. Ora oggi il diavolo è andato in pensione perché è ben rappresentato da infinite possibilità di parole, di ovvietà, di buonsenso, di dominio, di mercato, dove non se ne esce più. Allora la prima esperienza è che noi veniamo qui, ascoltiamo la parola, ma si scontra con tutta questa spessore. Ecco, come dobbiamo leggere questo? Anche Gesù, seminando, ha constatato che parte del seme cade lungo i sentieri e viene beccato. Eppure ha seminato lo stesso perché cosa dice? Boh, una parte andrà pure sui sentieri, ma l'altra andrà anche sul terreno buono. Perché l'uomo in fondo è fatto per la verità. Presto o tardi sarà pur scalfito, avrà qualche fessura dove entra qualche parola. Avete mai visto l'erba che cresce anche sulla roccia un po' la... Un po' alla volta la vegetazione vince comunque. Ecco, quindi proprio in questa difficoltà noi siamo, come Gesù, portati ad affermare c'è una vittoria contro questa difficoltà, contro le ovvietà, contro la nostra creduloneria a tutte le parole. È la fede in Dio e la fiducia nell'uomo che cerca la verità che presto o tardi ti apre il cuore. È la nostra fede che vince il mondo. E certe parole che vengono dette sono come i semi di frumento che si sono trovate nelle piramidi che hanno 5.000 anni, che basta seminarli, germogliano ancora, a differenza di quelli OMG attuali che non germogliano. Quindi il tempo è galantuomo, il seme c'è, verrà. E vi accorgete che c'è questo primo tipo di ascolto molto comune, perché istintivamente su qualunque parola ascolto, io prima di ascoltare la parola ascolto me, la mia risposta a quella parola e resto impermeabile alla parola. Beh, presto o tardi sarò scalfito.
Quest'ultima cosa che veniva detta mi fa venire in mente un'espressione che padri del vicino oriente, padri neptici, che dicevano noi siamo come circondati o abitati da una quasi da una coltre di nebbia, di oblio, e lo chiamano il gigante del peccato, perché in questa nebbia, in questa coltre si perde nel fiume delle parole, dei sentimenti, e si perde quella che è la parola di Dio, viene, ecco, derubato. l'uomo viene derubato. Prima situazione. Seconda, ora quelli sopra la pietra sono quelli che quando ascoltano con gioia accolgono la parola, ma non hanno radice, perché per un momento credono e nel momento di tentazione si allontanano.
Scusate, faccio notare una finezza che ho tralasciato, ma ce n'è tante altre. Si dice che il seme è la parola di Dio e poi comincia a identificare, ora quelli lungo la via erano i semi. E i semi diventano le persone, cioè vuol dire che ogni persona non è altro che la sua qualità dell'ascolto, della sua accoglienza del seme. Chi sono io? Sono il mio modo di ascoltare, di ricevere il seme. Per cui quelli lungo la via non sono più i semi lungo la via, ma sono io che divento quello lungo la via, che accolgo in quel modo. Proprio a portare all'identificazione la mia identità e il mio modo di ascoltare. Se la prima situazione è quella delle superficialità lungo la via, la seconda è sulla pietra che è nascosto sotto un po' di terreno e questa pietra rappresenta il nostro cuore di pietra, cioè le nostre paure. Se la prima è la superficialità e l'ovvietà e il buon senso, la seconda esperienza è che se anche accogliamo la parola di Dio, riesce a penetrare in noi, in profondità nel nostro cuore di pietra ci sono infinite paure che impediscono che cresca, infiniti blocchi. E allora cosa capita? Quelli lungo che sopra la pietra sono quelli che quando ascoltano con gioia la accolgono. Perché è bella questa parola, sperimentiamo, mi dice la verità, mi dice che è bello l'amore, che la vita ha senso, mi dà una lettura splendida di me, di tutti gli altri, mi dà finalmente il modo di approcciarmi al mondo in modo diverso. Però, giunto, per un momento credo, ma viene poi il momento della prova, della difficoltà, allora non c'è radice e allora si lascia perdere la parola. È l'esperienza che in fondo ciò che accolgo, che finalmente mi mette in questione, che in me comincia ad attecchire, tuttavia sperimento nel profondo del mio cuore tante paure e poi come sarà? E se poi la prendo sul serio, come va a finire? Ecco, se uno guarda le paure resta immobilizzato e la minima difficoltà ci fa paura, allora siamo tutti concentrati sulle nostre paure e lasciamo perdere tutte le speranze che ci sono. Per cui viviamo le paure, realizziamo le paure e non quella speranza e quella fiducia che la parola ci aveva messo nel cuore. E il secondo tipo di ascolto molto comune a tutti noi. È bello, ma poi viene il momento che è bello, sì, sarebbe bello, ma non ci riesco. Ecco, questa seconda difficoltà, letta alla luce della parabola di Gesù, che sono difficoltà normali della semina, eppure il seme produce lo stesso, cosa vuol dire? Che presto o tardi la parola, come mi dà la fede, perché mi dà la lettura più bella di me e più profonda, mi darà anche la speranza, che vincerà le mie paure. E il mio cuore di pietra diventerà cuore di carne. E intanto tutte quelle parole che ora si scontrano col mio cuore di pietra, lascia che si scontrino con le mie pietre. Presto o tardi le pietre si ammorbidiranno. Ma è già compreso nel prezzo, come nella semina, che una parte cade lì. Eppure porterà frutto lo stesso. E vi accorgerete che la parola, come dà fiducia in sé, negli altri, in Dio, nella creazione, nella storia, così comincia a dare speranza. Ogni brano di Vangelo in fondo ti presenta una speranza nuova e presto o tardi attecchirà anche nel mio cuore. Perché? Perché l'uomo diventa necessariamente la parola che si propone, che si mette davanti. Tu continua a fissarti su una cosa stupida, guarda, la farai. Fissati su una cosa buona e camminerai in quella direzione. Le cose buone non sono da fare, ci sono già, sono da accogliere. Sono le cose stupide da fare, perché non ci sarebbero.
Terza situazione, ultima situazione negativa. No, intanto forse si può notare che, stavo dicendo, il momento della tentazione, non credo che ci sia un momento, può esserci un momento particolarmente acuto, ma credo che Luca è più attento alla situazione quotidiana. Quando parla della croce dice, beh, la difficoltà è il peso che quotidianamente si deve sollevare. Così anche la tentazione è qualcosa di strisciante, non è limitata. È qualcosa che continua, ci accompagna, e però appunto la tentazione, se può essere appunto qualcosa che ti infastidisce, è qualcosa anche che ti tiene sveglio, ti fa crescere, può essere occasione davvero. Ora, quello caduto nelle spine sono quanti hanno ascoltato, ma sotto preoccupazioni e ricchezze e piaceri della vita sono soffocati strada facendo e non portano a maturazione.
Ecco, la terza esperienza negativa, la prima è la via, le ovvietà e il buonsenso, che ti fa perdere la fede, la fiducia. La seconda è la pietra, le paure che ti tolgono la speranza. E la terza è le spine che rappresentano quando uno ha accolto la parola, quando questa cresce bene, però col tempo ci sono tante altre cose che soffocano. Sono i vari interessi, sono i vari amori della nostra vita che diventano assoluti, sono i nostri bisogni che pure sono veri ma che diventano il primo obiettivo, pensare al proprio io, a se stessi, e allora si soffoca ogni buon proposito. E delle esperienze che tutti abbiamo, pure questa terza, che si ascolta, attecchisce, non viene portata via, come nel primo caso, cresce, a differenza del secondo che le paure le blocca, però a un dato punto è così debole il nostro amore per la verità, per la giustizia, l'amore per l'amore, che presto o tardi le preoccupazioni, le ansie, le ricchezze, sai, mi garantiscono la vita, i piaceri immediati, alla fine sono soffocato da queste cose. È il terzo livello di esperienza che abbiamo, che il nostro amore si spegne, perso in infiniti altri amori, per cui non porta frutto, anzi è soffocato. Bene, anche qui affermiamo la nostra speranza, che la parola di Dio, come susciterà la fede, susciterà la speranza, guarda, se l'ascolti presto o tardi, cominci anche ad amarla, perché più la frequenti, più la trovi bella. E allora diventerà l'amore vincente. E allora diventi, passando attraverso queste terze difficoltà, diventi il quarto terreno. Ma uno non è il quarto terreno immediatamente. Siamo il primo terreno, siamo il secondo, siamo il terzo. Se accettiamo di camminare attraverso queste difficoltà, ci accorgiamo che cresce la fede, la speranza e l'amore, e diventiamo il quarto terreno, che è il vero terreno.
Su una parola ancora porto l'attenzione, quella che dice la preoccupazione. Preoccupazione, cosa che qualcuno si proponeva dinanzi, sono occupato, non preoccupato. La preoccupazione è davvero il sovraccarico, è la tensione che finisce anche per spaccarci, per dilaniarci. E in altra parte del Vangelo, non di Luca, nel caso è proprio il Vangelo di Matteo, si dice che la preoccupazione è sbagliata sempre, anche quando riguarda il bene, perché è sintomo quanto mai espressivo della mancanza di fede. Il Padre vostro celeste sa, fidati e allora occupati, mettici tutta la buona volontà, ma non preoccuparti, come se dipendesse tutto da te, no? Come se il mondo reggesse perché tu lo porti. Ecco. Ora il Vangelo affiora proprio, esplode. Quello nella terra bella sono quelli che, avendo ascoltato la parola, in un cuore bello e buono, la trattengono e fruttificano in perseveranza.
Ecco, e questi che accolgono in terra bella sono gli uomini, l'uomo è terra, homo, humus. Stesso vale anche in ebraico, Admai Adam, l'uomo è terra per accogliere il seme. E l'uomo, il seme è lo sposo, la terra è la sposa, l'uomo è terra, è la sposa di quel seme che è la parola di Dio, che è Dio, è l'altra parte di Dio. E ascoltando la parola, che è il seme di Dio, che ci trasforma in Lui e ci genera figli di Dio, cosa capita? Che questa parola riesce anche a superare il selciato che c'è in noi, la diffidenza, ci dà la fede. Questa parola riesce a vincere le nostre paure, ci dà la speranza. Questa parola riesce a vincere tutte le nostre schiavitù, ci dà la libertà di amare. E così diventiamo ciò che siamo, la sposa bella, la terra bella che accoglie e che porta frutto. E il cuore è bello e buono, la terra buona. Come Maria, che dà corpo alla parola. E la trattiene e fruttifica in perseveranza, in continuità, producendo, come abbiamo visto nella parabola, 100 per 1, cioè un prodotto impossibile. E il modello di questo ascolto, lo sapete nel Vangelo di Luca, è Maria, che è presentata come modella dell'ascolto della parola, lo vedremo anche nei brani successivi, perché è la prima persona al mondo che dice sì alla parola di Dio. Dio è eterno sì all'uomo, Maria è la prima che dice sì. Avvenga questa parola. Poi dopo, questo è il capitolo primo, versetto 38, quando nel capitolo secondo, durante la nascita, gli angeli annunciano chi è Gesù ai pastori, i pastori vanno da Maria e le raccontano queste parole dell'annuncio, si dice che Maria conservava, tratteneva nel cuore queste parole simballusa, cioè simbolizzandole, meditandole. La sua maternità è conservare queste parole nel cuore. E quando poi Gesù rimane nel Tempio e lei si lamenta con Giuseppe e dice «Noi ti cercavamo con angoscia, ma dove eri? Perché hai fatto questo?» Gesù gli risponde «Dovevo stare nelle cose del Padre mio», si dice «Maria e Giuseppe non compresero». Quindi, e quando non comprende cosa fa Maria, non è che butta via la parola, ma la trattiene e custodisce con più cura ancora. Perché proprio ciò che non capisco è la cosa principale sempre, che capirò a suo tempo se la custodisco. Allora Maria ci viene presentata proprio come il modello dell'uomo, che è la sposa della parola, che accoglie la parola, che dice sì, che la pone nel cuore, che la confronta con tutte le altre parole custodendola dentro, perché poi l'uomo è le parole che ha nel suo cuore, che custodisce, e quelle che non capisce le custodisce con più cura ancora, perché verrà il momento, sono le cose principali di fatti, che capirà. Ecco, questo è in fondo la lettura della parabola di Gesù nella nostra vita, cioè qual è il nostro rapporto con la parola. Passa attraverso tutti questi tipi di rapporto per giungere all'ultimo. E qui ci fermiamo perché...
Credo che l'immagine di Maria sia fortemente espressiva di come si possa accogliere, come ci è dato di accogliere la parola. E accolto la parola e ha dato consistenza, è una consistenza di carne, di ossa, di quotidianità. Però posso aggiungere riassuntivamente una specie di... la storiella è un racconto che dice di un rabbino, venerabile rabbino, che ha una cerchia di persone che l'ascoltano, persone qualificate, pone questa domanda, dov'è Dio? E tutti dicono, ma è dappertutto, è chiaro, cosa domandi? E lui dice, no, Dio è là, dove tu lo accogli, dove tu lo accetti. Bene, allora semplicemente alcuni testi quasi di supporto, di approfondimento.
Aggiungo una cosa per riagganciarmi all'inizio. Ecco, se noi stiamo attenti a ciò che avviene nel nostro ascolto della parola, ci sono tutte queste cose, Allora si verifica il versetto decimo. A voi è stata data la gnosi, la conoscenza dei misteri del regno di Dio. E qual è questa conoscenza del mistero del regno? Il mistero del regno di Dio che è padre è che noi siamo figli, amati e fratelli degli altri. Quindi entriamo nel mistero della nostra verità di figli e di fratelli. Entriamo nel mistero della divinizzazione dell'uomo che realmente è figlio di Dio e fratello di tutti e che ha lo Spirito di Dio. Ma lo capisce per esperienza, attraverso questo seme della parola.
Ecco, allora qualche testo, dunque, ripeto il consiglio di Isaia 55:1-11 con cui ci siamo introdotti pregando. Poi due salmi. Salmo 65-64, che è un salmo di ringraziamento nella celebrazione della festa del raccolto. La terra ha dato il suo frutto. Poi il Salmo 107, che è una successione di quadri di perdizione, attraverso cui, gridando al Signore, si è salvati. Poi nel secondo Nuovo Testamento, la lettera di Giacomo, capitolo primo, 19-27, dove l'ascolto della parola sollecita anche la disponibilità a viverla. Poi, prima lettera di Giovanni, capitolo secondo, versetto 15 e seguenti, sono indicate le tre cattive radici, concupiscenze le chiama, ecco, Giovanni, sono le situazioni di difficoltà attraverso cui siamo condotti poi ad arrivare all'esplosione del Vangelo, all'esplosione dell'accoglienza della parola che porta frutto. Ecco, qui ci fermiamo.
Dunque, è una parola difficile perché propone un cammino. Dentro di noi abbiamo...
Sì, una cosa breve, non lunghe considerazioni.
Okay. È un cammino in cui noi abbiamo tutti i quattro livelli di ascolto dentro di noi, però è bello cercare di portare il livello di ascolto all'ultimo, diciamo. E questo cammino sicuramente lo facciamo in compagnia e con la guida di Gesù e in compagnia magari anche di una guida umana. A volte io però avrei piacere di condividere questo cammino con dei pari, in un'amicizia, così. E a volte mi è molto difficile perché si avverte subito una grande distanza, quasi un'incomprensione. Allora mi chiedo quanto questo cammino è bello ed è giusto che sia da condividere e quanto invece magari non deve essere un cammino più personale del quale poi si possono riservare agli altri i frutti.
Ecco, e credo che sono importanti tutte e due le cose, perché io so quello che gli altri mi dicono, non mi invento la vita, ricevo tutto quello che ho, quindi già devo ricevere. E questo è già il primo livello, non sono già solo quando ricevo. E poi non sono solo neanche quando elaboro, perché sono in costante dialogo con gli altri più o meno. E poi posso anche trasmettere, ma anche senza volerlo, perché quello che sei poi parla. Ecco, circa poi il problema che ci vuole una comunità e un confronto, è chiaro, ma questo ci vuole in tutte le cose se si vuol crescere. E sta a noi cercarlo, ecco, e si riesce abbastanza. Però lo trovi, se tu cominci a cercare tu, trovi poi che tanti altri cercano come te. Cioè, è stranissimo, ma... E tu non pensi neanche che la gente abbia certi interessi fino a quando tu stesso non hai quell'interesse e vedi, per esempio, a me dice niente il filatelico. Se fossi filatelico, quanti ne scopro al mondo? Non mi interessa. Così, se cerco la verità dell'uomo, ma quanti ne trovo che le cercano? Tutti. Se sono disponibile all'ascolto, ma quanto ne trovo che vorrebbero trovare gente disponibile all'ascolto, non a insegnare. Il vero insegnamento è sapere ascoltare, come dice la parabola. Scusate se parliamo, ma è solo per...
Buonasera, sono Margherita e Mi sono laureata in arte sacra all'Accademia di Belle Arti di Milano e quindi rimango sempre colpita dalle espressioni sulla parola, soprattutto quando si fanno riferimenti sia all'Antico che al Nuovo Testamento. Ma vivendo non soltanto con la mia generazione, ma sperimentando la parola con la mia generazione, non soltanto con altre generazioni, ho potuto constatare che spesso quest'idea che, per esempio, la parola, poi lei mi risponderà come crede, la parola che è metafora, cioè una parola che viene rivelata nel tempo, può creare spesso una ambiguità fra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivo. E poiché la parola è spesso densa di interpretazioni, per così come la metafora vuole non soltanto una interpretazione, ma varie interpretazioni, perché non siamo un unico soggetto, no? Nel mondo siamo una varietà, ecco. E poi faccio un altro accenno a un esempio che lei ha fatto su Pietro, su Cristo che dice a Pietro: Satana, stai dietro di me, perché in quel momento pensava come gli uomini e non come Dio. Ecco, io approfondirei meglio questo concetto che spesso viene reso difficile all'umanità, che invece ha bisogno di spiegazioni al riguardo, perché il lato umano profondo in noi, se viene paragonato al diavolo, non se ne esce più. Cioè, noi...
Adesso spieghiamo, perché magari si vede che è la prima volta che viene, una delle prime. Sì. Ecco, perché sì, è un modo di dire anche, cioè umano, molto umano, anzi diavolico, perché tutti fanno così. Era in quel senso del buon senso, che è tutt'altro che il senso buono. Era in quel senso, scusi. Ma quel che dice è interessante, perché la parola innanzitutto va testimoniata, perché sennò è un imbroglio. Anche la parola vera non testimoniata è un imbroglio. Cioè deve rispondere una realtà all'esperienza che tu hai, e allora puoi dirla. Dopo, non solo sono varie le interpretazioni secondo le persone, che è giusto, perché la stessa sole e la stessa pioggia fa sì che cresca l'insalata di vario tipo, ognuno secondo il suo tipo, e fa che ogni realtà sia diversa dall'altra, così la parola di Dio, oltre che il seme, è luce, è acqua, è pioggia, quindi fa esistere tutte le diversità, ma anche non solo soggettive ma oggettive. Dio stesso, chiamiamolo oggetto, e di infinite interpretazioni, anzi quando tu credi di aver detto una cosa giusta è ben altro, è altro, è altro, è l'altro, è qualunque altro che accolgo come Dio, e la parola ha sempre questa dimensione. E poi circa appunto quando Gesù rimprovera Pietro, appunto, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, intende dire quel buon senso che è molto umano, così tanto umano che addirittura diabolico, cioè in fondo è il puro mero interesse più piatto, che non ha il minimo di sollevamento sopra per vedere al di là. E quindi gli ha detto: guarda che sei proprio sulla strada, cioè il tutti fanno così, il tutti pensa così, ma non è vero, perché nel cuore ognuno pensa altre cose. È il primo livello di ascolto che tutti confrontiamo, cioè quando io ascolto, ascolto su quella via che sono tutte le mie opinioni, il lastricato delle mie opinioni, delle mie altre parole, ma devo levarle per ascoltare la parola di un altro, se no non ascolto l'altra parola ma le mie interpretazioni di quella. Va bene, comunque è bello che la parola stessa, ascoltandola, e mi modifica anche il modo di ascolto, cioè la parola ti guarisce l'udito.
Volevo dire solo questo, cioè stasera io ho trovato che i quattro gradini sono la cosa più giusta che ci sia, normale insomma, perché così siamo fatti, e al quarto gradino o qualche gradino prima la paura è, perché si tratta di un'altra dimensione, è come imparare a nuotare, cioè Ecco, però dopo si nuota, insomma, però si può capire benissimo. Ecco, allora nella mia vita mi sono identificato in ognuno dei gradini, ma è meglio avere lo sguardo d'insieme e dire è ovvio che ci siano questi gradini, mi sembra.
E dopo anche però mentre ascolto, vedere a che livello sto ascoltando, perché io mi accorgo su tanti punti, non sto ascoltando, sto ascoltando le mie ovvietà, allora ecco il primo ascolto che ha bisogno di essere un po' superato. E qualche volta mi accorgo che sto realmente ascoltando davvero, ma sento resistenze dentro dovute alle mie paure, alla mia storia. Qualche volta sento d'avere e fiducia in questa parola che ormai so che è vera e bella, poi c'ho anche speranza, ma accorgo invece che ci sono tanti interessi sotto di me che rispuntano qua e là, che la soffocano. Ed è importante smascherare tutte queste cose in me, perché se mi accorgo vuol dire che la parola sta andando più in profondità, se non mi accorgo vuol dire che sta scivolando via. Cioè se io mi accorgo di ascoltare superficialmente vuol dire che comincio a essere meno superficiale. Se mi accorgo di ascoltare con paura e che le mie paure mi bloccano, ecco, comincio già a capire una cosa, che comincia un po' a sbloccarmi, cioè ho individuato le cose che mi fanno paura e che mi bloccano. Se comincio a vedere quei miei falsi interessi che soffocano in me la verità, cominciano già quei falsi interessi a essere chiamati falsi. E quindi vuol dire che qualcos'altro mi interessa di più un po' alla volta. Quindi non è secondario anche dare il nome a ciò che sto vivendo in quel momento. Perché? Perché sotto sotto ciascuno di noi è terra bella e buona. L'uomo è terra, bella. È fatto per ascoltare la verità, è la sposa del seme della parola, della verità. Ed è fatto per la verità, per l'amore, per questo. E allora presto tardi risponde, insomma. E dicevo, dobbiamo leggere questa spiegazione alla luce della parabola precedente, dove Gesù nelle difficoltà afferma, al di là delle difficoltà, sono sicuro del risultato, perché il contadino è sicuro non del risultato, se non mica semina. Così io sono sicuro del risultato, sono esperto, so che la vita è fatta così, c'è queste difficoltà, eppure mi accorgo, attraverso l'esperienza, che vale la pena perché l'uomo diventa davvero quella parola che a lungo ascolta. E che ha il potere di rigenerarlo giorno dopo giorno.
Io sono rimasto particolarmente colpito dallo sprecone che è Dio. Dunque, mia madre un giorno è andata a fare un corso di pittura e l'insegnante le ha detto di fare dei disegni lungo tutto il foglio e non solo su una parte del foglio. E come motivazione le ha detto perché l'arte è spreco. Allora, spesso è stato paragonato Dio anche a un artista. E quindi facevo un po' di collegamenti e mi veniva in mente questa cosa. Allora, al di là degli intellettualismi o delle immagini metaforiche, pensavo a, se Dio è sprecone, allora anch'io devo imparare a sprecare. Da una parte, allora mi pongo la domanda del cosa vuol dire essere, vivere una vita e sprecarla. Cioè, che cosa vuol dire questo gettare il seme ovunque, questa sovrabbondanza, questa fiducia senza confini, senza paletti, buttare il seme anche dove il terreno non è, dove il terreno si sa che non è pronto. E quindi mi pongo io, in relazione a tutte le persone che incontro ogni giorno, quanto spreco faccio di voglia di testimoniare, di far crescere i semi che ci sono nelle persone. Punto numero uno. Punto numero due, pensavo a che chiesa abbiamo oggi. Cioè, abbiamo una chiesa davvero capace di non mettere i paletti, cioè di seminare davvero ovunque? Abbiamo una chiesa che guarda dov'è il terreno buono e guarda dov'è il terreno cattivo? O abbiamo una chiesa che veramente semina, sparge? Sto pensando a che tipo di chiesa abbiamo in mente.
Va bene, ci fermiamo qui che c'è tante domande. Ecco, circa lo spreco, penso che sia importante, non possiamo vivere col contagocce delle idee, dei sentimenti, di ciò che siamo, dobbiamo viverci in pienezza. Ecco. E per sé è più che spreco, la vita è la totalità, se non è tutta è niente in fondo. come l'amore o il tutto, oppure non c'è quel tutto che è possibile in quel momento, chiaro. Circa poi la Chiesa, io la Chiesa non l'ho mai vista. Sì, c'è la Chiesa di San Fedele, c'è la Chiesa, siamo noi, cioè come sono io. Basta che ci sia uno che fa questo. Una candela illumina più di mille notti e tutti possono accendere a quella se vogliono. Quindi non mi pongo tanto il problema di cosa faranno gli altri, cosa faccio io. Perché ognuno aspetta sempre che gli altri lo facciano, così nessuno lo fa. Come l'amore del prossimo. Il prossimo, non questo, l'altro. Ognuno aspetta l'altro. Comincia a farlo con quello lì che sta lì, il più vicino che ti pesta il piede. Poi magari anche lui comincerà a farlo con me o con un altro e così via. Cioè, deve passare così in fondo. È come la trasmissione della vita. Si può fare forse adesso anche in batteria, ma una volta veniva da due persone che ne facevano uno dopo un po' di tempo. E nasceva così poi tutta una generazione, una stirpe, l'umanità. E ancora la verità germina proprio per questa contaminazione da persona a persona, non per massimi principi o i dettami. Non so tu, Filippo, cosa pensi, non so io.
Penso. Così.
Non fare domande cattive.
No, io stavo riflettendo invece stasera sull'efficacia della parola di menzogna. Io adesso non so se non esiste una parabola sulla parola menzognera, però penso che...
Sì, esiste. Genesi 3.
Però nel senso, sembra che attecchisca, abbia molto terreno più fertile rispetto alla difficoltà che incontra la parola di verità ad...
Sì.
Mi ricordo che un piccolo aneddoto, una mattina al lavoro si presenta un collega e mi dice: la sai, la scoperta, Gesù ha un figlio, aveva appena letto il libro Il Codice da Vinci.
Sento poco quel che dice, perché parli veloce. Sì.
No, mi ricordo un giorno al lavoro si presenta un mio collega e mi dice: guarda, era tutto contento, brioso, dato una scoperta, sai, Gesù ha un figlio, aveva appena letto Il Codice da Vinci.
Ha letto Il Codice, sì. È importante quel libro.
È incredibile come aveva dato subito credito a questa roba, però per dire...
Per dire quanti gli uomini sono creduloni, se vuoi che tu creda, non dir mai la verità, dici le bugie e ti credono subito, la verità è incredibile in genere.
E poi però mi consolava la citazione dell'Antico Testamento, che mi ricordo che lì non ho citato tutto, ma finisce con la frase: e io possa perdonarli, se non mi ricordo male, che è sempre mi è stata di consolazione. Quando dice guardi.
Sì, il passo parallelo di Marco,
che
va bene.
Dice: io possa perdonarli, forse.
Sì, non lo spieghiamo adesso.
Non lo spieghiamo, è consolante. No.
Sì, è il passo parallelo di Marco.
Scuso per abbassare il livello del dibattito, ma a me c'è un passo che non risulta chiaro e vi chiederei di spiegarlo. Il passo è all'inizio, quando dice: a voi è dato conoscere i misteri del Regno di Dio, agli altri invece solo in parabole, perché, o cosicché nel vostro testo, guardando non vedano e ascoltando non intendano. Perché c'è il congiunto?
È affinché anche. Cioè, quando tu proponi delle cose in parabole, uno che non vuole interrogare, gli rimane l'interrogativo sospeso, non capisce e presto o tardi capirà. E sta citando Isaia, dove parla di questo popolo che non vuol capire a meno che si converta, cioè quando è disposto a cambiare, allora capisce. Ma comunque, siccome l'uomo è fatto per capire, siccome si accorge di non capire, comincerà a interrogarsi, quindi è una citazione di Isaia che andrebbe un po' ampliata più di quanto abbiamo fatto. Ma era tanto per dire che la parabola, per chi non vuole interrogarsi, resta un enigma lì. Vede ma non vede, ascolta e non capisce, e siccome l'uomo è fatto per vedere e per capire, presto o tardi comincerà a interrogare. quando è disposto a lasciarsi mettere in questione. Ecco, questo vuol dire, quindi non è sprecato neanche raccontarlo a chi non vede, a chi non capisce. Mentre chi invece il voi diventa già una comunità da io a tu a voi, chi entra in dialogo comincia a capire. E tra l'altro uno quando vede che l'altro capisce e lui no, dice questo mi interessa, e come mai io no? E allora prova a interrogarti come l'altro. Non so se è sufficiente. E Marco allunga ancora di più la citazione di Isaia. In modo che non sia loro perdonato, a meno che siano disposti a cambiare. Perché capire vuol dire patire e cambiare, capire. Vuol dire cambiare le proprie idee. Ancora una domanda, poi ci attende. No, chiedo se c'è. O una.
Prima di pregare vi viene in mente di sottolineare il fatto che questa terra bella è il cuore. Quindi sì, è certamente anche l'intelligenza, non è esclusa, però è soprattutto il cuore, anche se va bene la Bibbia si dice i pensieri del loro cuore, quindi è un cuore che pensa, però è il cuore, è il profondo della nostra umanità, il cuore non nel senso sentimentale, ma nel senso proprio di sentimenti profondi, di un sentire che si sintonizza col suo sentire. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.